Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria, santa giornata.
Santa giornata. Ecco, diciamo, è in diretta, sì, questa trasmissione è in diretta ed è in diretta un po' particolare perché io sto in Portogallo, per cui pensate che triangolazione, cioè sto praticamente a Fatima, vero, qui nella terra di Maria, e penso che sia un dono anche per tutti voi perché chiedo alla Madonna, ecco, che ci aiuti a comprendere anche i momenti attuali della storia umana, della storia della Chiesa e di tutte le vicende che abbiamo e che sopportiamo pazientemente, ma sembra che vadano proprio, come diceva Padre Pio, allo scatascio. E allora penso che abbiamo bisogno di tanta preghiera, ma vedete, qui a Fatima, in pratica, la Madonna cosa è venuta a dire? Dice, pregate, fate sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Questa frase sembra una frase semplice da capire, e invece pare che l'abbiano capita in pochissimi, direi, non so quanti l'abbiano capita. In pratica, la Madonna chiede due cose, no? Chiede per la conversione dei poveri peccatori, chiede per la conversione della Russia, cioè chiede a noi di esercitare la carità verso il prossimo in questo modo, cioè quelli che sono peccatori e che rischiano di perdersi, e noi se li vogliamo veramente bene, a parte tutte le cose materiali che vogliamo dargli, ma la Madonna è venuta a chiedere preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Ora, poiché questo non è stato fatto, adesso diciamo che i peccatori ci stanno picchiando e il Signore lo permette perché dice: ve le meritate tutte, perché non avete fatto niente, perché coloro che vi stanno strapazzando non avete pregato per la loro conversione, in pratica, no? Per cui funziona sempre così, è vero? Il Signore è misericordioso, no? Per cui vedete, pregate per la conversione della Russia perché se non la farete, per esempio, ecco, consacrate al mio cuore immacolato, se non lo farete, la Russia cosa fa? Diffonderà i suoi errori nel mondo, guerre, persecuzioni e cose varie. Perché se avessimo usato la carità verso di loro perché si convertissero, perché secondo i piani di Dio, consacrando la Russia al cuore immacolato, diciamo, sarebbe avvenuto un grande miracolo, vero? Che adesso con tante fatiche cerchiamo di mettere insieme, ma è molto, molto faticoso, è molto faticoso. E del resto noi vediamo che stiamo andando al contrario anche del pensiero, diremmo, ortodosso, no? Pensate che dove noi ci riuniamo, ecco, per la preghiera in una chiesetta che è gestita dalle suore, il vescovo nostro ha chiesto se possiamo, dice, se possono metterla a disposizione per gli ortodossi che abitano nella città perché possano celebrare il loro rito. E allora arrivi là e trovi, diciamo, queste sono come due pareti, diciamo, decoratissime con volti di santi, di Gesù, della Madonna, meravigliosi, con due porte. Praticamente sarebbe, diciamo, una specie di balaustra. Noi avevamo le balaustre, le abbiamo tolte, no? Loro invece ancora dicono, siccome la Santa Messa è un, diciamo, si celebra ed è un mistero in quanto il sacerdote deve essere rivolto al Signore, deve pregare e concentrarsi in quello che va facendo, per cui diciamo che sta dentro quella zona, ecco, dove nessuno può entrare, no? Ecco, allora loro ancora fanno così, difatti in questa chiesetta hanno portato queste belle cose e noi addirittura ci danno fastidio le balauste, ci dà fastidio l'altare girato dalla parte giusta, giriamo tutto, crocifissi senza Cristo, Cristi senza crocifisso, cioè la devastazione. Te puoi immaginarti se loro sono disposti ad andare d'accordo con quelli che hanno praticamente raso al suolo tutto ciò che di tradizione c'era, ma era una santa tradizione, no? Per cui diciamo che qui da Fatima noi vediamo, ecco, questi sviluppi, ecco, meditando alle parole che la Madonna ha detto, pregate e fate sacrifici per la conversione dei peccatori. Avete visto cosa è successo? Che Italia abbiamo? Avete visto che Italia, le votazioni, le cose, praticamente si rade al suolo tutto e il Signore lo permette perché ci aveva avvisati per tempo. Allora, voleva che diffondesse anche la devozione dei primi 5 sabati del mese, vero? Con la comunione riparatrice, vedete, riparazione. Ma chi è che lo fa? Qualcuno forse, ma diciamo è sparito proprio dalle nostre sante abitudini. E allora abbiamo i risultati. In pratica, il cuore immacolato, secondo voi, su che cosa dovrebbe trionfare? Sì, trionfa su tutto, ma in particolare trionferà l'immacolato, trionfa sulle sporcizie, sui peccati che mandano più anime all'inferno, fra l'altro, no? Ecco, per cui, se fossimo stati uniti al cuore immacolato di Maria e avessimo riparato, diciamo, proprio per questa nostra obbedienza alle richieste del cielo, avremo una situazione completamente diversa, eh? E invece abbiamo quello che ci meritiamo, perché i tiepidi, dice il Signore, io li vomito, e difatti vedete che ci vomitano addosso un sacco di eresie, di cose sbagliate, di proposte di leggi anticristo, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi, diciamo, chiudo un po' questa parentesi, ma Margherita, vero, mi scrive, dice Claudio, spiega un po' la storia delle medaglie miracolose, perché qui nessuno più le vuole e le buttano via, eccetera, ma che cosa pensi? Allora, io vi dico un mio pensiero personale, eh. Sta cosa non mi piace proprio per niente, perché a parte che una medaglia, quando è benedetta, non può essere maledetta, primo punto. Ma secondo punto, praticamente hanno fatto questa pubblicità, no? Dei simboli che stanno sul retro della medaglia, no? Per cui la stella che deve essere di qua invece che di là, e questo che non deve essere così. Ma, allora, attenzione, io penso così. In pratica, diciamo che l'invito poi è quello di buttare la medaglia, ma il fine, sapete qual è? Per i simboli che stanno dietro, tu butti via l'Immacolata che sta davanti. Per cui davanti c'è l'immagine esatta dell'Immacolata Concezione. I simboli che sono dietro, diciamo, non è certo che sia stato fatto qualcosa con malizia, talvolta le fabbriche, insomma, fanno le cose secondo, magari spostano le stelle, pensano che forse stanno meglio tutte intorno, invece che, diciamo, lasciare un vuoto al centro. Cioè, non è l'intenzione, non è quello di rendere una medaglia non miracolosa, anche perché noi i miracoli li abbiamo avuti con quelle medaglie lì anche, no? Cioè, è l'intenzione, no? Cioè, adesso il fine qual è? Buttate via le medaglie, cioè, è come dire, verranno i nemici, vero, per farci fuori tutti quanti, buttate via tutte le pistole, tutti i fucili, non vi difendete, no? Perché non si sa mai che armi siano quelle là. Personalmente io la medaglia ce l'ho e voglio dire, i miracoli li abbiamo visti, conversioni con quelle medaglie lì, è l'Immacolata che sta davanti che conta, no? I simboli che sono dietro, se diciamo c'è qualche imperfezione con la benedizione, diciamo che vengono anche eventualmente annullati o annientati qualche pensiero o qualche intenzione che non è tutta immacolata. Però il fine è che con i simboli di dietro butti via la Madonna che sta davanti, e questo non mi piace, per cui personalmente io ce l'ho e me la tengo e non la butto via. Ho anche delle altre, le distribuisco, però l'importante è che siano benedette, eh. L'importante è che siano benedette, sapete, voi pensate che anche nei tempi antichi, per esempio, non so, venivano celebrate delle messe su templi pagani, e allora cosa vuol dire? Diciamo che ciò che è sacro rende sacro ciò che sacro non è, ma credo che siano per creare confusione adesso, vero? Le stanno inventando tutte. Per cui io non mi preoccuperei di quelle cose, sarei molto sereno e pregherei, ecco, con quella giaculatoria: o Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Cioè, ricorro alla Madonna che sta davanti, no? E dietro ci sono i due cuori, i cuori di Gesù e il cuore della Madonna. Cosa volete? Se stiamo attenti a queste cose qua, saremo da buttare anche noi. Perché noi dentro nel nostro cuore, sapete quante schifezze ci sono, quante schifezze albergano nei nostri pensieri, per cui cosa facciamo? Ci buttiamo in un pozzo perché non siamo perfetti come è perfetto il Padre nostro che sta nei cieli. Ecco, delle volte, vedete, si seguono, diciamo, siamo scrupolosi in quelle cose lì, e poi magari riceviamo la comunione che non siamo neanche in grazia di Dio, siamo ingrati perché neanche lo ringraziamo, ci confessiamo male e andiamo a fare la comunione, facciamo i sacrilegi, noi dopo buttiamo via le medagliette, ma buttiamo via la nostra testa che non funziona piuttosto, no? E vabbè, Anna, io so che mi senti, Anna?
Sì, ti sto ascoltando, sì.
Allora, io ieri c'era il libro, vero, del profeta Geremia, no? Che diciamo gli darei anche credo che sia importante leggerlo, magari vorrei dire due parole anche su questo libro del profeta Geremia, se puoi leggerlo tu, Anna.
Subito, certamente, sì. Allora, dal libro del profeta Geremia, così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa. Non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. E il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo. Le sue foglie rimangono verdi nell'anno della siccità. Non si dà pena. Non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Naturalmente non intendo fare il commento di tutto, ma vedete, noi siamo in un tempo di siccità E allora vediamo che chi ha le radici stese verso i corsi d'acqua, verso la grazia, diciamo, nonostante tutte le difficoltà della vita, ecco, anche prima mi hanno telefonato due catechiste e dice il parroco non vuole che parliamo dei 10 comandamenti ai bambini perché tanto non li capiscono, per cui è inutile dirli, no, basta dire che si vogliono bene tra di loro. E dice basta dire che amino Dio, ma il Signore dice che bisogna osservare i suoi comandamenti, per cui se uno non li sa come fa ad osservarli, per cui è un tempo che è il tempo che ci meritiamo, anche non è che il Signore non ci dà quello che meritiamo. Allora chi ha le radici stese verso l'acqua continua a dare frutti, no? Gli altri si sono seccati, si è seccata la fede, la speranza, la carità. Allora dice niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Per cui niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Per cui se difficilmente guarisce, ed è parola di Dio, io devo domandarmi, ma il mio cuore è guarito? Il mio cuore è migliorato? Mi sto sforzando di vivere una vita per guarire e chiedere al Signore che mi guarisca il cuore? Perché, diciamo, la conversione è un qualcosa che, diciamo, cresce giorno per giorno, che va coltivata giorno per giorno. È vero, ogni agricoltore segue, diciamo, quello che ha seminato. Ogni floricoltore cura i propri fiori, ma li cura fino a completa fioritura. Ecco, uno non può pensare che quando ha seminato un seme già risolto il problema, no? Bisogna continuare fino alla fioritura, e qui deve fiorire la nostra santità, e questa santità però non fiorisce perché il nostro cuore è infido e facilmente, difficilmente guarisce. E per guarire il cuore bisogna che rinneghi se stesso. Invece noi stiamo rinnegando Gesù Cristo, stiamo rinnegando Dio e vogliamo dar frutti, ma che razza di frutti diamo noi? Si secca tutto, e facciamo seccare anche in quelli che vorrebbero vivere e dare frutti, perché non si dà il buon esempio. Dice il cuore dell'uomo, chi lo può conoscere? Solo Dio lo conosce. Allora chiedi al Signore che ti faccia conoscere il tuo cuore, perché tu non lo conosci il tuo cuore. Però diciamo che dai segni che dai si può senz'altro dire che il tuo cuore, diciamo, è malato. Perché non sarebbe sano se amasse Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, ora in quel cuore ci sarebbe Dio. E quando un cuore ha Dio come, diciamo, re del nostro cuore, il nostro cuore sta bene. E invece se abbiamo dentro idoli e tante altre cose, il nostro cuore è malato. Ecco, io sono il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Queste parole vanno pesate. Io scruto la mente e saggio i cuori, le prove, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. E beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori. Sti cristiani, vero catto, ma praticamente adesso queste leggi anticristo, perché sono sbagliate, sono contro natura, Però questi stanno nel Consiglio, per cui ci sono il Consiglio dei Ministri, gli onorevoli, ma onorevoli è solo Dio è onorevole, perché quelli che vanno contro Dio sono delle persone disonorate, ecco, per il loro comportamento, perché non si comportano secondo la legge di Dio. Allora, altro che voi pensate agli affari vostri nella Chiesa, perché noi siamo uno Stato laico. Io sono un cristiano e vivo in uno Stato laico, e visto che non bisogna far discriminazioni, non devono neanche discriminare quelli che credono in Gesù Cristo, no? Le discriminazioni ci sono soltanto per quelli che fanno il male, perché non bisogna discriminarli. Quelli che fanno il bene sono discriminati, no? Non resta nella via dei peccatori e non siedi in compagnia degli arroganti e degli stolti, vero? Ma la legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Questa è la legge, no? Noi abbiamo un sacco tra giudici e controgiudici e PM e tutto quello che ci sta dietro. Ma dico, il Signore ci giudicherà tutti quanti. Lui ha messo una legge che, diciamo, si potrebbe buttare via anche il nostro codice, perché non serve a niente. Se gli uomini si comportassero secondo la legge di Dio, non servirebbe neanche la polizia, è vero, non servirebbe tutto sto meccanismo di cannoni e di bombe, di cose, e di poliziotti e di carabinieri e di tutto quello che ci sta dietro, perché la legge del Signore è perfetta, per cui rinfranca l'anima e fa star tranquilla la gente, perché se non si può rubare non rubi, se non si può ammazzare non si ammazza, se desideri le cose che non sono tue non si devono desiderare, ecco, devi amare Dio sopra ogni cosa, per cui diciamo che tutte le altre cose sono secondarie, e ama il prossimo tuo come te stesso, e se ci vogliamo bene non c'è bisogno neanche di giudici. Capite? Qui abbiamo continue leggi sotto leggi e poi abbiamo tutto quello che gli sta dietro, ma alla fine vedete che più ne facciamo e peggio stiamo. Vabbè. Allora, questo qui è la lettura, vero, di ieri, che però era importante farne anche un riferimento, mentre oggi invece andiamo sulla lettura del libro della Genesi.
Benissimo. Giacobbe, tra tutti i figli, ama in modo particolare Giuseppe, fino a suscitare l'invidia dei fratelli, i quali tramano di ucciderlo. Decidono però di gettarlo in una cisterna, vendendolo alla prima occasione a dei mercanti, per non spargere il sangue del fratello. Giuseppe, prediletto dall'amore di Giacobbe, è venduto per invidia dai fratelli per 20 sicli d'argento e figura del Salvatore, il prediletto dal padre, vittima venduta per 30 monete d'argento, in riscatto dell'umanità. Dal libro della Genesi, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe partì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo, quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismailiti proveniente da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismailiti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismailiti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
L'invidia. Praticamente si potrebbe pensare, ecco, Dio Padre, naturalmente, ama il figlio prediletto che è Gesù Cristo e lo manda dai fratelli perché essendosi incarnato Gesù, vero, è diventato nostro fratello. La Madonna è nostra madre, Gesù ha voluto essere nostro fratello. Ma abbiamo visto che gli scribi e i farisei e i dottori del Tempio non sopportavano che questo figlio prediletto compisse miracoli, dicesse cose meravigliose e la gente lo seguiva ed erano invidiosi. Dice, questo praticamente la gente seguirà lui invece che noi, per cui per invidia dice, cosa facciamo? Lo condanniamo a morte, lo togliamo di mezzo, tant'è vero che anche il sommo sacerdote ebbe a dire: meglio che muoia uno solo piuttosto che tutti noi, no? Meglio che muoia lui. E difatti così è andata anche con Giuseppe. E Giuseppe è stato venduto e Gesù Cristo è stato venduto. Vedete, l'Antico Testamento ci mostra degli eventi che ci aiutano a capire gli eventi seguenti, quelli del Nuovo Testamento. Però, diciamo, sono in particolare dovrebbero servire per gli ebrei che hanno un perfetto riferimento delle cose a cui loro credono in Gesù Cristo che è venuto a darne compimento. E invece vedete l'ostinazione, poi perdere, c'è sempre di mezzo un'invidia, no? Cioè, se lui è venuto a instaurare un nuovo regno, che è quello della Chiesa Cattolica, praticamente ci toglierà, ci toglierà i nostri seggi, i nostri poteri, per cui bisogna che muoia Gesù Cristo e anche, diciamo, devono essere disprezzati quelli che gli vanno dietro. E vedete l'invidia che cosa produce? Dopo 20 secoli, diciamo, ci sono anche gli ebrei che si sono convertiti, ma però diciamo che c'è in corso questa situazione. E allora vogliamo cercare di fare l'ecumenismo con Tizio, Caio e Sempronio. Diciamo, l'ecumenismo andrebbe fatto con la santità, perché i santi ottengono le cose che i non santi non le otterranno neanche se continueranno a parlare fino alla fine del mondo. La conversione dei poveri peccatori, degli ostinati, le anime costano. Gesù è venuto e ci ha mostrato cosa è, qual è il prezzo della nostra redenzione. E noi vorremmo ottenere successi politici e cose varie, vero? Parlando, discutendo, tavole quadrate, rotonde, rettangolari, ma alla fine dico, vedete che continuiamo a parlare ma non si combina niente, no? Perché la Madonna è venuta a dirci pregate, offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Non ha detto aumentate le diplomazie, cercate dei compromessi, vedete di andare d'accordo. Ha detto che le anime costano. La Madonna, madre di tutti i santi, di tutti i martiri, ci ha fatto vedere il prezzo di queste cose, ci ha fatto vedere quanti martiri ci sono stati nel XX secolo, più di 19 secoli sommati insieme non fanno i martiri del XX secolo. Sangue, sangue e sangue. Allora, non c'è redenzione senza effusione di sangue, insegna San Paolo. Non c'è redenzione, le anime costano. E noi vogliamo, diciamo, trovare delle vie diverse. Neanche far la posta, la Madonna qui a Fatima, cosa viene a dire? Il mio cuore immacolato, quante volte l'avrò detto, ormai si saranno stancati di sentirlo, ma bisogna che uno se lo ricordi e comprenda tutto ciò. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Via d'amore! Non ce ne sono altre vie, ma cosa ci siamo messi in testa noi che vogliamo insegnare a Dio e vogliamo aprire altre vie e dire no, quella che insegna Dio è discutibile, ma riguardava Lui, ma non noi, per cui le vie le apriamo noi, superbi siamo e umiliati saremo. Bisogna ascoltare. La Madonna Fatima ha parlato poco, ma si è spiegata bene, è l'uomo che non vuol capire. Vedete, è tutto scritto. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. E vedete che quanti cristiani sono rimasti, veri cristiani. A noi diciamo che ci sono 1 miliardo di cristiani, ma sulla carta però, ma non nella vita. Quanti cristiani ci sono nella vita che vivono da cristiani? Dove sono sti cristiani? Allora, via d'amore che vi conduce a Dio. No, adesso viene fuori che si salvano tutti, che il Signore è misericordioso, che ci sono altre vie che non sono contemplate. Ecco, il Signore non intendeva dire che l'unica via era quella che ha praticato Lui per venire a noi, ma noi possiamo inventarne delle altre. Questa è superbia, e la superbia non viene dall'alto, ma viene dal basso. E allora ci prendiamo i frutti di quel che viene dal basso, e il fumo è entrato anche dove ci doveva essere il profumo d'incenso, ci doveva essere il fumo d'incenso, non quello di Satana. Ecco, anche nella Chiesa, no? Per cui veramente è una cosa penosa, penosissima. Ecco, e poi diciamo che più si capisce più si patisce. Di traditori di Giuda, cioè, sapete, ci vuole poco per tradire Gesù Cristo, no? Basta che gli cambiamo le parole in bocca, è un tradimento, perché vogliamo fargli dire quello che lui non ha mai detto. Condanniamo a morte la verità, Gesù è verità. Quando tu gli cambi le parole in bocca, tu praticamente condanni a morte la verità, condanni a morte Gesù Cristo. E gridi anche tu, come è accaduto anche con queste votazioni ultime, praticamente cosa è successo? Volete libero Barabba o volete libero Gesù Cristo? No, a morte Gesù Cristo. È libero Barabba, avete visto? È passato Barabba, ecco, e adesso Gesù Cristo è stato condannato a morte, perché la verità non è quella delle leggi laiche, è quella della legge di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Ma sentendo la testimonianza di Monsignor Schneider, vero, loro per andare a fare la comunione facevano 90 chilometri, andare 90 chilometri al ritorno e hanno patito la fame dell'Eucarestia quando sono stati deportati nel Kazakistan dai comunisti. E allora questa fame e sete di Dio, che il Signore ce la faccia venire, perché praticamente come lo riceviamo così malamente che dovremo pentirci e dovremo fare anche noi chilometri per trovare un prete cattolico vero, diciamo, che ci insegna la religione vera. Gli strinsero i piedi con i ceppi di ferro, gli serrò la gola, e vogliamo far sta zitti quelli che dicono la verità. Gli mettiamo un ferro alla gola perché stiano zitti, taci tu. Dico, a me l'ha detto il diavolo durante l'esorcismo. Per cui, questo cosa ha detto? No? Taci tu perché sei troppe cose. Questi qua dice, no, lì il ferro gli serrò la gola. Chi è che gli serrò la gola? È con il ferro. Ecco, colui che non vuole che si dica la verità. E l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo. Il capo dei popoli lo fece liberare. Lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Ecco. Il Signore è Signore ed è il Re, Cristo Re. Cristo regni, vero? E deve regnare Lui, perché quando regnano gli uomini fanno patire i propri fratelli. Noi patiamo a causa di chi? Delle leggi inique, delle ingiustizie, di tutte queste cose. Per cui il popolo va cercando soltanto soldi, ma con i soldi non si risolve il problema. Ecco, qui bisogna risolverlo con la fede in Gesù Cristo, nostro Salvatore. E così, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Chiunque crede in Lui. Ecco, però qui sembra che si arrivi a dire che uno può credere anche in qualcun altro, che avrà la vita eterna lo stesso, no? Per cui la confusione è al massimo e noi siamo dentro questa grande confusione tra questo fumo che fa lacrimare gli occhi, vero, e non si vede più chiaramente, c'è troppo fumo, le cortine fumogene aumentano e i cristiani ci vedono sempre meno. Per cui il cuore immacolato di Maria è il nostro sicuro rifugio. Nel cuore immacolato di Maria non entra fumo, è sicuro rifugio. E quando si sta fuori da là, si è affumicati, a dirla in parole molto povere. Bene, Anna, io a sto punto però mi fermerei, perché so che tu hai una lettura molto, diciamo, nutrita, e per cui chiediamo, cioè salutiamo e chiediamo la pausa musicale, dopodiché a te la parola con il Vangelo, il commento del Santo Vangelo.
Benissimo, bene, quindi io annuncio lo stesso il numero di Radio Buon Consiglio, lo ricordo comunque, sì, sì. Non so se è possibile. 0825 444 391, e ci sentiamo tra poco. Grazie, Ave Maria. Thank you.
Riprendiamo allora la nostra conversazione internazionale stavolta, vero? E la prima parte, ecco, quello che ho detto è anche, non dico che è uno sfogo, ma vedendo quel che la Madonna è venuta a chiedere con una semplicità che l'ha capita subito, i bambini di 7 anni l'hanno capita, e qui abbiamo le persone che si sentono sagge, sapienti, che non hanno ancora capito sta cosa qua. È venuta a chiedere la preghiera e i sacrifici per la conversione dei peccatori. Se tu non preghi per la conversione dei peccatori, i peccatori hanno diritto di picchiarti perché per loro non hai fatto nulla, e difatti così è, e così sta accadendo. E va bene. Bene, allora Anna, a te la parola.
Così, con la lettura del Vangelo, nella parabola narrata da Gesù, il padrone rappresenta Dio, la vigna è Israele. E i vignaioli sono coloro che hanno l'incarico di coltivare la vigna, ossia i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Dopo aver mandato i suoi servi, i profeti, sempre maltrattati dai re e dai sacerdoti di Israele, Dio inviò il suo figlio, Gesù, sperando che i vignaioli l'avrebbero rispettato. Egli invece fu cacciato fuori dalla vigna ed ucciso, ossia crocifisso fuori delle mura di Gerusalemme. Riflettiamo spesso. Ogni volta che pecchiamo, anche noi rifiutiamo, crocifiggiamo Gesù. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. I contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? E gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Dite queste parole. I capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.
Ave Maria.
Ave Maria.
C'è Donato da Bari che vuole fare una domanda.
Va bene. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno Donato.
Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.
Niente, volevo chiederti, Claudio, come posso attribuire la mia conversione se non a un dono, celeste della Madonna Santissima? Cioè, come anche a volersi sforzare, Se oggi io mi trovo convertito, non lo vedo proprio per niente per mio merito. E quello che oggi invece sento come mia missione è di pregare ed offrire anche il singolo caffè privato, anche la piccola privazione, per la conversione di tutti gli altri. Questo perché lo ritengo che il parlare, a casa mia non sia venuto mai nessun sacerdote a bussare alla porta e a parlarmi di Gesù. Quindi ho avuto proprio, ho sperimentato una familiarità con la Madonna un 11 febbraio di qualche anno fa. E quindi non ritengo in nessun modo di essere comunque meritevole io di questa conversione. È stato un vero e proprio dono.
No, dici bene.
E posso solo pregare io per gli altri, perché oggi anche fermare uno che vedo sbagliare, io lo cerco di trovare il modo più affettuoso. Perché sì, senza l'amore non si possono capire neanche i comandamenti.
Mm-hmm. Allora, mm-hmm. Sì, no, continua pure quello che devi dire, ma praticamente stai confermando quello che stavamo dicendo prima. Cioè, c'è qualcuno che ha pregato per te, c'è qualcuno che ha pagato per te, per cui ti sei trovato nella condizione di qualcuno che ti ha aperto gli occhi e hai visto la verità. Però non è avvenuto per caso, c'è qualcuno che ha pregato per te. Quando Gesù ha mostrato a Padre Pio una folla immensa, dice tutti questi li devi salvare tu, gli interessati non sapevano di questa operazione misericordiosa di nostro Signore Gesù Cristo messa in atto per mezzo di Padre Pio che si offriva per la nostra conversione. Noi ci troviamo convertiti, ma qualcuno ha pregato per noi. Prega per noi, anche tua nonna, sta pregando per te, voglio dire, c'è una schiera di persone che prega, però i peccatori diventano sempre più pesanti, perché i peccati che sono in corso oggi sono peggio di quelli di una volta. Cioè Sodoma e Gomorra non era come gli uomini di oggi, è peggio degli uomini di oggi, perché Sodoma e Gomorra non aveva conosciuto né Gesù Cristo, né la Madonna, né i sacramenti, né la Chiesa, né tutti i doni, vero, che ci sono stati dati, per cui sono stati castigati in quel modo. Noi stiamo tentando Dio. Allora, tu hai avuto la conversione, che una conversione deve essere progressiva, perché quando uno fa qualcosa non è detto che sia convertito. Uno è convertito quando è riuscito a uccidere il proprio io, vero? Rinnegare se stessi per seguire lui anche per strade tortuose, nella sofferenza, nella persecuzione. Bisogna seguire lui fino al Calvario, per cui finché siamo convertiti sul Monte Tabor è un discorso, ma bisogna vedere se siamo convertiti sul Calvario poi. Allora che siamo in cammino verso una conversione completa, però dipende da qualcuno che ha pregato per te. Ora, se i cristiani, tu pensa, i cristiani di un tempo, che erano tanti, avessero fatto, guidati dai loro pastori, è vero, a pregare e offrire sacrifici per la conversione dei peccatori, sarebbero aumentati i cristiani. Se sono calati, secondo te da che cosa dipende? Il grido blasfemo di Lucifero non serviam ha vari aspetti, perché dunque il cristiano che non ascolta il Signore, che non si cura del fratello, non per i barconi che sbarcano, ma per quelli che vanno all'inferno, per esempio, la Madonna ha fatto vedere i barconi di anime che vanno all'inferno, pregate per la conversione dei poveri peccatori, non saremmo in questi guai se avessimo pregato. Allora, la Madonna chiede questo, sarebbero aumentati quelli che pregavano, e come Donato dice prego e offro il caffè, magari vedi se puoi offrire anche qualcos'altro, no? Ecco, ma soprattutto dobbiamo rinnegare il nostro io, ecco, quello lì vale tantissimo, rinnega te stesso e seguimi. Allora avremo aumentato i credenti, se sono calati è perché non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, no? Adesso siamo in queste condizioni, non per caso, ma perché l'abbiamo prodotta noi. Questo non servia, non l'abbiamo fatto. Vedi che gli uteri delle donne sposate con i propri mariti, ecco, non dovevano dare più di tanti frutti, oppure non dovevano proprio darli, contraccettivi. Adesso addirittura vogliamo gli uteri in affitto di due uomini che vogliono avere un figlio con le donne degli altri. Non so se mi spiego, ma dico, siamo impazziti? Tutto questo però deriva da che cosa? Dal tradimento alla verità. Diciamo, abbiamo voltato le spalle a Gesù Cristo e abbiamo anche i risultati. Si fa tanta pubblicità di questo, di quello, di quell'altro. La verità vi farà liberi, la menzogna vi farà schiavi della menzogna. Per cui la verità, quando tu non la cogli tutta intera, tu condanni a morte Gesù Cristo, che è verità. E oggigiorno quanti sono quelli che gridano a morte Gesù Cristo e libero Barabba? Chi li può contare? Solo il Signore lo sa. Ecco, per cui, ecco, continuiamo, ecco, a ringraziare se abbiamo un po' di fede e diciamo: Signore, io credo, ma aumenta la mia fede perché ne ho troppo poca. Non sposto non solo le montagne, ma neanche un granellino di polvere riesco a spostare con la mia povera fede. Ecco, la speranza, la carità, cioè deve crescere questo, non pensiamo di essere convertiti. Io personalmente non mi sento convertito. Poi ho parlato con santi, diciamo santi, i quali mi dicevano: ma secondo te mi salverò? I santi, capito? Noi invece siamo sicuri, perché siamo incoscienti, per quel poco che facciamo pensiamo di aver già fatto tutto. La conversione è un processo che diciamo aumenta giorno per giorno se tu ti rinneghi per far perseguire Gesù Cristo. Ecco, non è una cosa fatta, come dire, una tantum, finito tutto, cari miei. Anche Pietro diceva: io ti seguirò, io farò, poi è scappato. La perseveranza finale, Padre Pio pregava per ottenere il dono della perseveranza finale, e dobbiamo pregare per avere il dono di il santo dono della perseverante fedeltà. Perché quanti hanno promesso: sì, ti seguirò. Quanti hanno detto il giorno della cresima: rinuncio a Satana e a tutti i suoi inganni, vero, le sue pompe, le sue cose? Ma fosse vero, questi che hanno promesso, hanno mantenuto, hanno tradito la promessa. Non hanno mantenuto la promessa e magari si sentono anche buoni cristiani. Purtroppo mancano, voglio dire, forse le luci che illuminino queste tenebre così fitte ormai, che si infittiscono di giorno in giorno, e oltre le tenebre ci abbiamo anche il fumo, per cui tra tenebre e fumo è difficile spiegare alla gente, non capisce, non vede, fa fatica a intendere.
Ave Maria.
Ave Maria.
C'è Maria Rosaria da Ariano Irpino che vuole fare una testimonianza sulla medaglia miracolosa.
Sì. Pronto.
Ave Maria.
Ave Maria, Maria Rosaria.
Sì, di Ariano Irpino.
Sì.
Voglio fare, scusate che vi interrompo, voglio fare la mia testimonianza sulla medaglia miracolosa. Io mi sono presa l'impegno di regalarla, la medaglia miracolosa, dove mi trovo. Però mi ha dato il primo segno a me, la Madonna, che la medaglia l'avevo appesa al collo col filo dello scapolare. Quel filo sottile,
sì.
E se ne è uscita miracolosamente, senza spezzare il filo, senza rompere il gancio, proprio al gancio unico che c'ha la medaglia. E quindi questo è stato il mio segno, che io la regalo convinta che la Madonna aiuta tutti. E poi ha guarito un bambino di un tumore al collo. E questo bambino adesso va all'asilo, sta bene, grazie a Dio. E ha dato altri segni a un'altra signora per la bambina che stava malata. E poi mi ha salvato anche a me, che ero entrata in sala operatoria. E mi avevo portato la medaglia miracolosa. E quindi loro si sono dimenticati di farmi il trattamento con i medicinali, perché sono allergica all'antibiotico. E dovevo fare con mezzo di contrasto, Quindi all'ultimo minuto questo dottore mi ha chiesto perché facevo questo esame, e è venuto fuori che dovevo fare 3 giorni di Bendelan, e quindi se no morivo sotto l'intervento. E all'ultimo minuto mi ha salvata la Madonna.
Beh, insomma, la medaglia miracolosa è miracolosa e non se ne parla più, è miracolosa. No, la Madonna ce l'ha data per questo motivo, serve per questo motivo, io stesso ho le testimonianze del miracolo così, però sta facendo questa confusione nel momento in cui serve luce, sì, aumentano le tenebre e le cortine fumogene, la stella deve star di qua, deve star di là, la Madonna che sta davanti, mi buttate via ragazzi miei, altro che i simboli che stanno di dietro.
Ave Maria, ascolto per radio.
Sì, sì, Ave Maria.
Ave Maria.
E vabbè, adesso io direi, Anna, che andiamo avanti però con la nostra meditazione. C'è una confusione di idee, predominio di ladri di verità, oltre che di soldi. Va bene, Anna.
È più pesante, cioè vedi proprio come si addensa il fumo.
Sì,
come
sì, che già ce n'era abbastanza di... Ecco, adesso addirittura c'è la strategia del disarmo. Del disarmo, buttate via tutto, i rosari, bisogna vedere se sono quelli buoni, buttate via anche i rosari, buttate via le medaglie miracolose, ma buttate via i peccati, non le medaglie miracolose, no?
Poveri noi. Beh. Va bene, allora propongo la lettura di San Marco, capitolo 12, sono a pagina 810. Israele prediletto di Dio, l'opposizione dei sacerdoti e degli scribi si acuiva sempre più contro Gesù, ed egli con una parabola volle richiamare la loro attenzione sulle responsabilità a cui andavano incontro. Avevano infatti già deciso di ucciderlo, e la loro perfida volontà non cercava che l'occasione propizia. Ora Gesù volle mostrare loro che essi non solo ripetevano l'ingratitudine delittuosa dei loro padri contro i profeti mandati dal Signore, ma giungevano a tale eccesso da mettere le mani sul Figlio stesso di Dio, meritando una completa riprovazione. La parabola che Gesù raccontò è mirabile, non solo per la delicata tessitura, ma perché è una profezia della sua passione ed una novella confessione della sua divinità. La vigna piantata dal Signore è il popolo eletto, separato dagli altri popoli, come terra cinta da una siepe, arricchita di aiuti e di difese spirituali per poter dare il suo frutto, come vigna attrezzata e provvista di torre. Gesù Cristo distingue la vigna dai coloni che l'ebbero in affitto, e questo è importantissimo ai fini della parabola. La vigna è l'opera di Dio nel mondo. Gli uomini che vi fanno parte non vi hanno un diritto di proprietà e possono essere sostituiti da altri quando si mostrano infedeli. Israele è il popolo eletto, certamente, ma non può credere di essere egli il padrone dei doni ricevuti dal Signore. È un popolo scelto a coltivare la vigna, non a possederla da padrone, pretendendo di rimanervi sempre. Il delitto che l'autorità costituita meditava contro di lui, lungi dal conservarla padrona del campo, la rendeva meritevole di esserne cacciata. Essa dunque errava, pensando di poter conservare il suo prestigio ed il suo dominio a prezzo dell'uccisione del Messia. La parabola di Gesù non aveva per fine di rimproverare l'autorità, ma di metterla in guardia nel suo stesso interesse, e prospettava i delitti commessi contro gli inviati del Signore in Israele per far intendere che il prendere abbaglio sui profeti era una perversa tradizione di quel popolo, che perciò doveva guardarsi da mettervi il colmo. Gesù sapeva bene di parlare in vano, perché l'astio dei sacerdoti e degli scribi contro di lui impediva loro di dare alle sue parole il valore altissimo che avevano, ma non per questo egli cessava di esortarli, perché avendo dato segni inconfondibili della sua missione e della sua divinità, essi sarebbero potuti ritornare in se stessi e convertirsi. Inoltre, Gesù parlava con tale accento di verità da illuminare le menti e i cuori. Non si può dire perciò che i sacerdoti gli si opponevano perché gli predicava una nuova dottrina e si arrogava da sé l'autorità di promulgarla, giacché egli mostrava chiaramente la verità di quello che diceva. C'è tanto accoramento nella parabola che propose Gesù, poiché essa è tutta la storia di Israele, sintetizzata in un intreccio di nere ingratitudini. Dio predilesse il suo popolo, gli mandò di tempo in tempo dei profeti per risvegliarlo e fargli produrre frutti di bene, ma questi furono disprezzati e maltrattati, perché i tristi vignaiuoli non ammettevano che parlassero loro in nome del padrone, pretendendo di disporre essi da padroni della vigna. Ora Dio aveva mandato loro il suo figlio e non gli facevano un trattamento diverso, anzi infierivano contro di lui con maggiore astio e crudeltà. Non operavano per rettitudine, ma per mala fede. Perciò meritavano di essere privati della vigna. Gesù Cristo non poteva sintetizzare più efficacemente il futuro. I coloni sterminati, la vigna data ad altri, la pietra rigettata, posta come pietra angolare. E avvenne proprio così. Dolorosamente, l'atteggiamento dei principi, dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani e dei cattivi vignaioli è il nostro stesso atteggiamento. Quando ci visita la grazia di Dio, la nostra volontà, quasi principe delle nostre potenze, sente gli inviti della divina volontà e non li accoglie, pretendendo di non esserne certa. Non riconosce la voce di Dio nei suoi ministri e non riconosce la voce della coscienza, non ammettendo altro che quello che essa apprezza e vuole. Le nostre idee poi e la nostra povera sapienza, che sono come gli scribi dell'anima, pretendono imporsi alle idee di Dio e rifiutano la luce e le direttive del Signore. Infine, le nostre inveterate abitudini. L'uomo vecchio che sta in noi, vero anziano della nostra vita, rifiuta la rinnovazione che viene dalla grazia e cavilla sulle ispirazioni che essa ci dona per sfuggire alla sua azione. Non siamo padroni di noi, siamo nella vita come vignaiuoli di Dio, ma rifiutiamo di dargli i frutti che reclama dal nostro cuore. E tante volte malmeniamo i suoi ministri rifiutandone il ministero e peccando uccidiamo Gesù Cristo in noi, crocifiggendolo alle nostre passioni. Il mondo non ha un atteggiamento diverso, anzi giunge agli eccessi più gravi di infedeltà e di ribellione. I suoi capi, la sua pretesa scienza e la sua civiltà diventano fattori e pretesti di apostasia e di ribellione. I principi non riconoscono l'autorità della Chiesa. Gli scienziati da strapazzo, veri scribi del povero pensiero umano, ne rigettano le dottrine. E quelli che presumono rimettere in vita gli obbrobri del paganesimo o della barbarie idolatrica delle nazioni sono gli anziani della terra, che rifiutano la fresca e divina vita che ci dà Gesù Cristo. Per vivere di vecchiume e bearsi tra i ruderi e le rievocazioni della loro primitiva barbarie. È penosissimo il pensare che gli uomini posti sulla terra per donare a Dio frutti di amore e di bene, si credano così padroni della loro vita da rifiutare la sua legge e da vivere in gravissimi disordini, rifiutando ogni richiamo del Signore. Le persecuzioni contro la Chiesa, che non cessarono mai di secolo in secolo e si rinnovano sempre più ferocemente, sono le risposte che il mondo dà ai ministri del Re Eterno, che domandano in suo nome il frutto della vita terrena. E l'ultima persecuzione dell'Anticristo sarà il tentativo diabolico di uccidere addirittura l'idea stessa di Dio e di distruggere radicalmente la Chiesa. Di questi tempi malaugurati noi siamo già spettatori e vediamo i prodromi di quelli più gravi che seguiranno dopo un periodo di trionfo per la Chiesa, alla fine del mondo. Non siamo infedeli alle chiamate di Dio, perché il Signore non si stanchi, non ci privi delle sue grazie e del dono stesso della fede. Certe nazioni moderne si preoccupano della denatalità e non hanno nessuna statistica per preoccuparsi della perdita della fede. Tristissima denatalità dello spirito. Anche noi cattolici siamo troppo abituati a fare la statistica del bene e ne andiamo ingoiati, ma non facciamo quella del male, l'unica che potrebbe darci la misura della nostra miseria. Se è consolante che 100 persone vadano in chiesa, bisognerebbe pur considerare che 1.000, 2.000, 10.000 non ci vanno. Se è bello il vedere 10 convertiti, è penosissimo il pensare che ci saranno 100, 1.000 pervertiti che perdono la fede. Consideriamo con troppa superficialità il fenomeno della fede che passa gradatamente, ma con un ritmo sempre più crescente, dall'Europa, nell'Africa e nell'Asia. È l'avveramento della minaccia del Signore. Darà ad altri coloni la sua vigna. Perdere la fede è un danno incalcolabile per una nazione. È il ritorno alla barbarie. È l'arretramento della civiltà per migliaia di anni. Ed è infine lo sterminio, poiché ad un ritorno delle nazioni all'impietà pagana risponde costantemente un castigo spaventoso di Dio. La pietra rigettata da quelli che fabbricano in una nazione sarà posta come una pietra angolare di un'altra. E colui che cadrà su questa pietra o ne sarà urtato e ne rimarrà fracassato o stritolato. Gesù parla di muratori che rigettano la pietra angolare. Potremmo vedere in essi quei framassoni spudorati, nemici della Chiesa, di Gesù Cristo, dell'umanità, che si gloriano di chiamarsi precisamente liberi muratori e danno come emblema la cazzuola, la squadra di compasso. Si chiamano muratori perché pretendono di edificare un mondo nuovo e edificarlo rigettando Gesù Cristo, pietra angolare della Chiesa e di ogni benessere sociale, e non si accorgono che sono i demolitori di ogni bene la causa vera dell'urto e del dissenso delle nazioni, causato precisamente dal rinnegamento delle massime e dei precetti cristiani. Preoccupiamoci se perdiamo la grazia e l'amicizia di Dio, e preghiamo ardentemente il Signore che ci sia conservata la fede, che non siamo miseramente tarpati i voli dell'anima nostra. Amen.
Hai finito proprio?
Sì, sì, Claudio, sì.
Sì, sì. Beh, praticamente io non sapevo quello che tu avresti letto, ma siamo andati a finire sulla stessa lunghezza d'onda, il stesso discorso.
La denatalità, eccetera, sì, veramente, sì, la responsabilità nostra.
Sì. Cioè, se calano i cristiani, è colpa dei cristiani, non è colpa dei musulmani. È colpa dei cristiani che non pregano per coloro che devono convertirsi, per cui calano i convertiti e aumentano i peccatori. Ma per colpa di chi? Per colpa di quelli che non fanno il proprio dovere, perché amare il prossimo come se stessi vuol dire anche, se io ho la fede e godo della mia fede, desidero che qualcun altro goda insieme a me della stessa fede, perché bisogna che la conosca. Ma io non so parlare, ma non serve che tu parli, no? Tu le anime devi pagarle, no? I bambini non hanno parlato con nessuno, questi qua, è vero, però hanno ottenuto grandi conversioni, tante conversioni, e la Madonna alla piccola Giacinta gli ha chiesto, dice, vuoi tu restare qui? Pensa, gliel'ha chiesto a una bambina, no? di 7 anni, stare qui a offrire ancora sofferenze per la conversione dei poveri peccatori? Dice, io sto qui finché vuoi per salvare le anime. Che vergogna da parte nostra, che pensiamo che le anime si salvino da sole, che siano già salvate, che non serve a far niente. Abbiamo un pensiero protestante che ci fa credere che Gesù ha pagato tutto, per cui siamo tutti salvi, per cui la Madonna sarebbe venuta a dire le bugie a Fatima mostrando l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché secondo il pensiero che oggi corre veloce e si insedia nella mente dei cristiani, è che siamo tutti salvi, già salvati e tutti in paradiso, no? Per cui ditemi voi, ecco, alla sua amica che aveva 18 anni, 20 anni, gli ha chiesto, che è morta, no? Dice, ma la mia amica, quella, cioè le due amiche sono morte, allora dice, dov'è quella amica, gli ha detto il nome che adesso non me lo ricordo, e dice, quella è in paradiso, ecco, e l'altra, quell'altra dovrà stare in purgatorio fino alla fine del mondo, hai capito? E riguardava peccati che oggigiorno, diciamo, non solo se ne fanno, ma se ne fanno di peggio, no? Per cui si va all'inferno e non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro, la Madonna dice, no? Qui, io sono qui a Fatima e naturalmente ci vengo dal 72, cioè credo di aver capito qualcosa di Fatima, ma bisogna capire i bambini, la semplicità massima. E qui c'era tutto, e tutto il male di questo secolo deriva dal fatto che non abbiamo neanche voluto credere, non abbiamo voluto capire, non abbiamo voluto fare quanto ci ha chiesto, no? E poi siamo dei girovaghi, perché andiamo di qua, di là, di qua ha detto così, di là ha detto di là, ma qui ha detto tutto quello che bisognava dire, e ha detto anche che infine il mio cuore immacolato trionferà, ma a che prezzo? Il prezzo di tutto ciò che noi non abbiamo fatto, per cui siccome non l'abbiamo fatto dovremo pagare, diciamo, in un'unica soluzione, non sarà un pagamento fatto a, come dire, a, non mi viene la parola adesso, c'è a tempi come
dilazionando l'intento di,
ecco, dilazionando, ecco. Ma diciamo le pagheremo tutte in una volta, e poi per vedere il purgatorio pagheremo anche il resto, no? Non abbiamo voluto, non vogliamo, addirittura stiamo tentando Dio, ma tu pensa che roba, no? Cioè andare a dire, ecco, cioè i nostri governanti, no? Che vanno a dire a un uomo di chiesa che pensi agli affari suoi, no? Perché lui può pensare per la chiesa, ma noi siamo uno stato laico, cioè qui comandiamo noi, cioè comanda il principe di questo mondo. Allora, siccome Gesù Cristo è la testata d'angolo, si schianteranno contro la testata d'angolo, naturalmente, no? E saranno umiliati tutti quanti, perché credevano di poter fare, se la terra comincia a fare i salti, o i terremoti, o i diluvi, e voglio vedere io questi governanti se hanno il potere di governare anche le forze della natura, che ci castigherà, perché abbiamo castigato anche la natura, abbiamo castigato, no? Dice San Bonaventura, piangi uomo perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. L'universo poi si ribella cioè il Signore lo permette, vero? E ci castigherà. Vabbè, Anna, c'è un bel fioretto anche da leggere.
Sì, volentieri. Allora San Francesco d'Assisi ardeva d'amore in tutte le fibre del suo essere verso il Santissimo Sacramento, preso da stupore oltre misura per tanta benevolenza, degnazione e generosissima carità. Riteneva grave segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno la Santa Messa, se il tempo lo permetteva. Si comunicava spesso e con tanta devozione da rendere devoti anche gli altri. Infatti, essendo colmo di riverenza per questo venerando sacramento, offriva il sacrificio di tutte le sue membra. E quando riceveva l'agnello immacolato, immolava lo spirito in quel fuoco che ardeva sempre sull'altare del suo cuore. Per questo amava la Francia, perché era devota del corpo del Signore e desiderava morire in essa per la venerazione che aveva dei sacri misteri. Un giorno volle mandare i frati per il mondo con pissidi preziose, perché riponessero in luogo il più degno possibile il prezzo della redenzione, ovunque lo vedessero conservato con poco decoro. Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché ad esse è stato conferito il divino potere di consacrare questo sacramento. Se mi capitasse, diceva spesso, di incontrare insieme un santo che viene dal cielo ed un sacerdote poverello, saluterei prima il prete e correrei a baciargli le mani. Direi infatti: oh, aspetta San Lorenzo, perché le mani di costui toccano il verbo di vita e possiedono un potere sovraumano.
Aspetta, perché... insomma, il mistero, ecco, chi ha assistito alla messa di Padre Pio, tu entravi in una nube luminosa praticamente e venivi attratto da questo mistero, vero, della transustanziazione, vero, ecco, del pane che diventa il corpo di Cristo, e Padre Pio lo viveva in modo che riusciva a, diciamo, a coinvolgere i presenti. Non c'era una mosca che volava quando consacrava, ecco, l'ostia, quando il vino, ecco, che diventava sangue di Cristo, ecco, e naturalmente ti faceva avere grande devozione. Adesso entrare al cinema o entrare in chiesa è la stessa cosa, perché la gente chiacchiera prima, chiacchiera dopo, riceve la comunione come se fosse un segno, ma diciamo che dà più importanza al segno della pace, vero, che fanno il giro della chiesa per dare la mano a tutti quanti e poi non danno il cuore a Gesù Cristo, no? Ah, Signore pietà, scusatemi, ma anche il mio stato d'animo, considerando queste cose, no, che le vedo, e poi le ho dette da sempre queste cose, no? E vedere che la gente ti guardava e diceva: ma sì, ma sarà esagerato, ma i tempi sono cambiati, no? E invece le cose stanno andando proprio in quella direzione, va sempre peggio, no? Però gli ottimisti, vero, dicono che non bisogna essere pessimisti, no, bisogna essere veritieri, no? Non è che bisogna essere né ottimisti né pessimisti, ma la verità va detta, no? Bisogna informare le persone di quello che stiamo combinando, e allora dire che il male produce male non bisognava dirlo, perché bisogna essere ottimisti e dire: ma no, ma cosa vuoi vedere? Ma il Signore è buono e grande, per cui neanche le vede queste cose qua. Vedremo se non le ha viste, ce ne renderemo conto. E vabbè, allora salutiamo Anna, i nostri cari ascoltatori, io vi tengo tutti nel cuore, prego per tutti i radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, perché diventino cristiani veri, non presunti, no? Che uno non pensi di essere arrivato, no? Ma se mediti, ti vergogni di averlo pensato, di essere convertito, perché dici: ma magari fossi convertito, ma c'è tutto da convertire, no? Se convertito forse un pelo, no, però diciamo che abbiamo tante cose da convertire in bene, le lasciamo là perché pensiamo che convertendo un pelo si è risolto tutto. Cari miei, volete seguirmi? Mi dovete seguire da Betlemme fino al Calvario, quello è il convertito, perché uno che segue Gesù Cristo per un po' e dopo lo pianta in asso non è un convertito, oppure crede, ecco, la presunzione è una bestia feroce che si mangia proprio la vera conversione. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
Anna, Ave Maria.
Ave Maria.